Noi sappiamo che il Vangelo di Luca è intessuto, è strutturato tutto su una salita, la salita di Gesù a Gerusalemme, la città santa, la città che è nel cuore di tutti gli israeliti, la città dove lui conoscerà persecuzione, oltraggio, derisione, conoscerà la morte e poi la risurrezione. E tutto il Vangelo di Gerusalemme, di Luca, ha questo sguardo sempre rivolto a Gerusalemme, poi lo vedremo anche in altre meditazioni i giorni prossimi. E questa salita verso Gerusalemme è importante fermarsi ad un certo punto per riflettere sugli ostacoli interiori che possono frapporsi fra ciò che diciamo di voler fare al seguito di Gesù e ciò che invece poi praticamente riusciamo a fare. Perché tutti siamo bravi e gli apostoli sono stati molto bravi a dire al Signore Gesù: sì, sì, veniamo dietro di te sempre, tutti i giorni, fino a dove vuoi. Poi però un conto è scontrarsi con la dura realtà e difatti, alla prova dei fatti, alla fine dei giorni di Gesù, che fine fanno gli apostoli? Allora c'è uno scarto, una frattura fra quello che i psicologi chiamano assenso nozionale, cioè a delle verità, un assenso a ciò che ci viene detto di fare, e l'assenso reale, cioè a quello che di fatto poi siamo capaci di fare. E questo scarto, questa frattura, viene portata alla luce da Gesù in questo brano del Vangelo di Luca, dove non si parla di donne, si parla di tre individui, genericamente individui. Però io amo pensare che magari fra questi tre individui ci possa essere stata anche una donna. Che ne so io? Perché di fatto si parla di donne che seguivano Gesù nei suoi itinerari, nei suoi viaggi nella Palestina. E quindi potrebbe anche esserci stata una donna fra questi tre individui. Però mi sembrava importante, in ogni caso, affrontare la riflessione su questo brano, perché è un brano, ripeto, centrale, decisivo, oserei dire, in questo viaggio di Gesù verso Gerusalemme, su cui il Vangelo di Luca si struttura. Prima di andarlo a leggere, preghiamo il Signore. Signore, tu che hai pronunciato queste parole che mi appaiono dure, esigenti, donami di comprendere l'amore con cui le hai dette, la forza potente di carità che te le ha ispirate per me qui e adesso. Aiutami a capire le tue intenzioni, i tuoi desideri su di me. Signore, tu che vedi quanto desidero seguirti e partecipare alla tua vita di figlio del Padre, aiutami a vedere con chiarezza i timori, le paure, le tentazioni che si annidano nel mio cuore e che possono soffocare l'accettazione della radicalità della fede che mi hai proposto fin dal giorno del mio battesimo. E allora leggiamo questo brano. Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre. Gesù replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa. Ma Gesù gli rispose: nessuno che ha messo mano all'arato e poi si porge indietro è adatto per il regno di Dio. Parole esigenti, come abbiamo detto anche nella preghiera. Parole che si comprendono in questo contesto che è dato dai versetti precedenti. Versetti 51-52 ci viene detto: mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono in un villaggio di Samaritani per fare i preparativi per lui, ma essi non vollero riceverlo perché era diretto verso Gerusalemme. C'è una svolta in questo momento. C'è una svolta decisiva, data anche dalla non accoglienza dei samaritani. Fino a questo momento Gesù è passato per le strade di Palestina e di Galilea come un VIP, very important person. Era stimato una persona davvero importante. Aveva le sue plaque dove andava, cioè gente che cominciava gli applausi, aveva una buona accoglienza, tutti chiedevano la sua presenza, l'abbiamo anche sentito i giorni scorsi, Simone che gli chiede di venire a casa sua con tanti ospiti per accreditarlo come il vero maestro. Faceva miracoli e quindi la gente gli era riconoscente e gli apostoli godevano di questa situazione di ribalta, di palcoscenico. Gli apostoli si gonfiavano il petto a seguito di Gesù. Io mi immagino gli apostoli che potevano ben dire: vedi, quello lì è il maestro, quello che ha guarito il mio maestro. Tutto era bello, tutto era luminoso, come queste belle giornate sul Lago Maggiore. Ma arriva il momento in cui Gesù decide di salire verso Gerusalemme, dove sa cosa lo sta attendendo. E il rifiuto dei samaritani di accoglierlo nel loro villaggio è già un po' un'anticipazione di quel rifiuto che troverà in modo pieno a Gerusalemme. E deve preparare i suoi discepoli, gli apostoli, a questo momento. Deve in qualche modo far capire agli apostoli, guardate, fino ad ora è stata una passeggiata, venire dietro di me è stata una passeggiata, ma ci saranno momenti di molta durezza, di molta sofferenza, e allora, come vi vivrete? Sarete capaci di passare da quell'assenso nozionale del dire ti seguirò anche nel momento della passione, oppure vi fermerete prima? E viene usato un termine che viene tradotto molto male qua, perché quando dice mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme. Questo si diresse decisamente sarebbe più corretto tradurlo si diresse indurendo il volto. Quella espressione che viene usata nel libro del profeta Geremia al capitolo 1 versetto 18, quando Dio dice a Geremia che si sente timido, impreparato a fare il profeta e a andare a parlare a governanti e re, e Dio gli dice: io ti indurirò il volto, renderò la tua faccia dura come bronzo. È la stessa identica espressione nell'originale greco del Vangelo di Luca. È la stessa identica espressione. Gesù indurisce il volto. La sua faccia diventa come di bronzo. Per far capire ai suoi discepoli che ci sono momenti in cui bisogna resistere. Non quel resistere che il procuratore di Milano Borrelli diceva resistere, resistere, resistere. E quindi poi l'Evangelista Luca ci presenta questi tre personaggi che nascondono al volto di Gesù, che nascondono al cuore, agli occhi di Gesù, ciò che può fermare il cammino, ciò che può bloccare i piedi di un discepolo nell'affrontare anche la passione e la croce. Ciò che può fare la differenza tra questo assenso nozionale e l'assenso reale. Sono tre individui che o vengono chiamati da Gesù o si dichiarano disponibili a seguirlo, ma di cui Gesù smaschera le loro resistenze. Ed è importante che impariamo a guardarle in faccia anche noi, perché sono resistenze che sono dentro di noi. Sono dentro di noi. E in vista delle confessioni di domani, mi è sembrato importante, già da questa mattina, offrire la possibilità di riflettere su queste resistenze. Allora andiamo a vederli uno ad uno. Un tale mi disse: ti seguirò dovunque tu vada. Questo tale non viene definito, è forse vecchio, forse giovane, forse ricco, forse povero, un tale. Non viene definito perché può essere sua Antonietta, può essere sua Anna, può essere sua Anna Maria, posso essere io. Quel tale che un bel giorno abbiamo detto: Signore, ti seguirò ovunque tu vada. Oh, sono disponibile a tutto. E Gesù lo riporta con i piedi per terra, invitandolo a leggersi bene dentro, invitandolo a guardarsi bene dentro, a guardare quello che invece può opporre resistenza a questa sequela dovunque tu vada. Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Bisogna imparare a riconoscere la metafora della tana e del nido. La tana è il luogo della sicurezza, è il luogo dove ci si rannicchia in difesa di aggressioni esterne. Le volpi hanno le loro tane, dice Gesù. Quando si sentono braccate, quando si sentono aggredite, quando fuggono il pericolo, si rifugiano nella tana. È il luogo della sicurezza, è il luogo della difesa. Il nido è il luogo del calore. La psicanalisi moderna parlerebbe di desiderio di tornare nel seno materno, perché è luogo di calore, è luogo di protezione. L'essere coccolati, il sentirsi al riparo nel guscio della propria sensibilità, nel caldo degli affetti, al sicuro dalle aggressività. Gesù però afferma che il regno, e quindi coloro che vogliono mettersi alla sua sequela nella edificazione del regno, il regno è una città violenta, esige di uscire allo scoperto. Il Salmo 19,6 parla di uscire come un gigante dalla tenda per correre la propria strada. Chi vuole restare nella tenda, nella tana, non potrà mai capire appieno il regno di Dio. Richiuso nel proprio bisogno di protezione psicologica, non disposto ad affrontare il combattimento della vita uscendo allo scoperto. È vero che questo discorso è più appropriato nelle fasce giovanili, no? Io ricordo quando si avvicinava il giorno della mia ordinazione sacerdotale, lo vedevo come una ossessione. Perché? Perché rappresentava il giorno dell'uscita dal seminario. Il seminario, con 6 anni di vita comunitaria, ben cadenzata negli orari, Sapevi che la mattina ti alzavi, andavi alle loro mattutine, la messa, poi lo studio, poi lo studio pomeridiano per suonare o con i tuoi compagni, e poi la comunità che ti circonda, ti coccola, qualche volta ti fa anche arrabbiare, però tutto sommato io l'ho vissuta molto bene. I miei 6 anni di seminario sono stati 6 anni stupendi, io mi ricordo come 6 anni stupendi, bellissimi per me. L'accoglienza, l'amicizia con gli altri seminaristi e così via. Io, man mano che si avvicinava la fine del 6° anno, cominciavo ad andare in chiesa. Ma penso che come me molti vivano questa esperienza, perché finisce per rappresentare la tua tana, il tuo nido, e hai la paura di affrontare il combattimento all'esterno. Hai paura di metterti in una condizione di lotta. E quando il neorettore del seminario, che era un sacerdote della mia diocesi, perché prima era gestito dai gesuiti, poi è passato in mano alla i gesuiti l'hanno consegnato ai vescovi, perché era il seminario delle diocesi del Lazio Sud e suburbicarie, e lo hanno riconsegnato ai vescovi, cioè adesso lo gestite voi, pur assicurando ancora alcuni insegnanti, il vicerettore, i teologi, eccetera. Quando il rettore mi propose, mi buttò lì l'idea di fare il vicerettore dei ginnasiali, io mi sono fidato. Almeno ho un'idea chiara di quello che devo venire a fare, e c'è una comunità che poi invece mi vescovo disse che? Oh, già ce n'è uno in migliaia di seminari, oppure un altro che appena esce da qui, non se ne parla. E per me fu, io ricordo il mio primo viaggio verso quella parrocchietta di Santa Severa sul mare, io l'ho vissuto come un travaglio, mi veniva tutto su. Quindi parliamo di un'età giovanile, però guardate che età dai nidi noi ci riformiamo sempre, siamo esperti. Con i capelli bianchi rischiamo di farci delle tane, dei nidi. L'oratorio, se l'oratorio rischia di diventare una tana o un nido, perché sto bene nei miei giorni, perché sono gratificata, perché trovo il mio spazio, trovo il modo di emergere in qualche modo, e il giorno in cui mi viene detto c'è bisogno altrove, apriti cielo, spalanca di terra, andiamo in crisi vocazionale.
Poi diventare definitore provinciale, poi generale,
e poi chissà, magari se emerge come generale di un grande ordine e poi saranno vescovo. Però se da generale torni ad essere semplicemente sempre progredire, mai retrocedere, è un'onda, una vergogna se retrocede. È un esempio all'eccesso, per dire che ci sono delle convinzioni acquisite in famiglia che rischiano di condizionare la piena libertà nel seguire Gesù fino alla croce. E Gesù, infatti, smaschera tutto questo dicendo: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu va e annuncia il regno di Dio. Cosa significa? Lascia morire dentro di te queste convinzioni, queste tradizioni ancestrali si chiamano, cioè legate alla famiglia di generazione in generazione. Lasciale morire dentro di te, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annunzia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa. Anche qui un'altra richiesta legittima, che ha anche una sua un suo richiamo biblico. Ricordate quando Elia, profeta, passa accanto ad Eliseo, gli butta il mantello addosso per dirgli che dovrà prendere prima o poi il suo posto come profeta, ed Eliseo gli dice: ti seguirò, però prima lasciate vada a congedarmi da quelli di casa. Ed Elia glielo concede. Eliseo va, prende i legni dell'aratro, li brucia, fa una grande festa, parte buoi li mette su questi legni dell'aratro, fa una bella graticola, una grande festa per salutare i suoi di casa. Poi lascia tu e segue io. Per cui un pezzo giustificativo nell'Antico Testamento c'era. Per cui uno dice: Gesù, dai, ha fatto Elia, fallo pure te, no? Dagli questa possibilità di andare a salutare quelli di casa. Ma il problema è che in questo che vuole andare a salutare quelli di casa c'è nascosta una resistenza. E qual è? Cosa nasconde la metafora di quelli di casa? Nasconde il volersi portare dietro abitudini, modi di pensare del passato che hai acquisito, che hai fatto tuoi, frequentazioni. Che possono condizionare la tua sequela di Gesù. Che possono limitare la tua libertà nella sequela di Gesù. Parlo sempre di me perché è più chiaro, almeno capite meglio. Io sono nato e cresciuto in una grande città come Roma. E anche lì, io la mia città l'ho vissuta. L'ho vissuta. I miei anni a Roma li ho vissuti veramente, non è che sia stato uno che era rinchiuso in casa e faceva casa a scuola, casa a scuola, casa a scuola. No. Io l'ho vissuta perché oltre alla scuola avevo tantissimi interessi extrascolastici di carattere sociale, di carattere politico, ero impegnato nella mia parrocchia, ad un certo punto il mio parroco mi chiese di fare il rappresentante dei giovani della prefettura nell'equipe del settore ovest di Roma. Io la mia città l'ho vissuta, la mia comunità sociale, ecclesiale di Roma l'ho vissuta. Poi entro in seminario, vabbè, mi adatto al seminario, faccio la fatica di adattarmi, però dopo vivo bene il seminario, vado in una parrocchietta, poi quando cominciamo la fraternità di cui ancora oggi faccio parte, vengo spedito dal vescovo di Fiesole in una parrocchietta di montagna di 400 abitanti, a 600 metri d'altezza, un grotto, io, vissuto, cresciuto in una metropoli come Roma, lì se io avessi dovuto dare retta al mio primo istinto, avrei detto io vissuto. E invece Gesù dice che nessuno che ha messo mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Io potevo benissimo volgermi indietro e dire, oh, quella è la mia storia. Quella, su quella storia io mi sono formato, sono cresciuto. Io mi dicevo, ma... E Gesù però dice che nessuno che ha messo mano al rato poi si volge indietro. A Roma si dicono, hai una bicicletta, adesso pedala. Gesù questo ti dice, hai avuto la bicicletta per venire dietro di me e guarda che lì è caduto il terreno, è piano, ci sono anche sconnessioni, ci sono anche salite, discese. Sono stato spiegato. Ho cercato di fare degli esempi molto concreti sulla mia persona perché ciascuno di voi possa poi portare luce un pochettino sulla propria vita. Qualche esempio ve l'ho fatto anche forzando un po' le immagini, però insomma, mi sembra abbastanza chiaro. Oh no, sorella Maria, che dici?
Ma
dunque tutto questo è possibile in qualche modo viverlo, cioè possiamo vincere in queste resistenze che Gesù cerca di mettere in luce chiedendo nella preghiera il dono dell'intelletto. Perché cosa comporta il dono dell'intelletto? È l'intelligenza proprio sulle esigenze del regno. Il dono dell'intelletto è quel dono dello Spirito Santo che ci permette di mettere in luce la bellezza del regno di Dio che si espande sulla terra, il suo valore per una piena realizzazione di tutta l'umanità in Cristo. Il dono dell'intelletto è quello che ci consente di capire bene le parole di San Paolo, che dice che tutto verrà ricapitolato in Cristo, che noi siamo di Cristo, Cristo è di Dio, e dunque tutto ci può appartenere nella misura in cui apparteniamo e ci schieriamo decisamente per Cristo. Questo è il dono dell'intelletto. E dunque, se abbiamo questo dono dell'intelletto, possiamo riuscire a vincere, a opporci con fermezza a queste resistenze che, state tranquilli, tutti abbiamo, in misura maggiore o misura minore, prima o poi, in una condizione o in un'altra, in una situazione, in un luogo, in un altro, tutti le viviamo. Tutti le viviamo. Però con il dono dell'intelletto possiamo riuscire a dominarle, a governarle, e a rischiararci dalla parte di Cristo.